Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire la vostra Bibbia al capitolo 2 degli Atti degli Apostoli, capitolo 2 degli Atti degli Apostoli. Così è scritto. E come Da versetto 1. E come il giorno della Pentecoste fu giunto, tutti erano insieme nel medesimo luogo, e di subito si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia, ed esso riempì tutta la casa dove essi sedevano. E apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano, e se ne posò una su ciascuno di loro. E tutti furono ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito dava loro d'esprimersi. Ora in Gerusalemme si trovavano di soggiorno dei giudei, uomini religiosi d'ogni nazione di sotto il cielo. Ed essendosi fatto quel suono, la moltitudine si radunò e fu confusa, perché ciascuno li udiva parlare nel suo proprio linguaggio. E tutti stupivano e si meravigliavano dicendo: ecco, tutti costoro che parlano, non sono egli no Galilei? E com'è che li udiamo parlare ciascuno nel nostro proprio nativo linguaggio? Noi parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto, dell'Asia, della Frigia, della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia cirenaica e ventizi romani, tanto giudei che proseliti, cretesi ed arabi, li udiamo parlare delle cose grandi di Dio nelle nostre lingue. E tutti stupivano ed erano perplessi, dicendosi l'uno all'altro: che vuol essere questo? Ma altri, beffandosi, dicevano: sono pieni di vino dolce. Dunque, la Pentecoste era ed è una festa tuttora giudaica che ricade 50 giorni dopo la Pasqua. Ora, il giorno della Pentecoste a Gerusalemme c'erano molti giudei di ogni nazione di sotto il cielo, perché questo è quello che, diciamo, tuttora peraltro avviene. Quando arriva il giorno della Pentecoste a Gerusalemme, diciamo, vanno tanti giudei della diaspora, cioè che si trovano, diciamo, fuori dal territorio di Israele. E a quel tempo, diciamo, avveniva questo, che molti giudei, appunto, dalle nazioni straniere, che vivevano nelle nazioni straniere, si recavano a Gerusalemme. E a Gerusalemme il Dio quel giorno decise di spandere del suo spirito. Allora arrivò il giorno della Pentecoste e tutti erano insieme nel medesimo luogo. Che cosa avvenne allora? Si fece dal cielo come un suono come di vento impetuoso che soffiava. Ed esso riempì tutta la casa dove essi sedevano. Quindi erano in una casa diciamo, i discepoli del Signore, si parla di circa 120, 120 tra uomini e donne. Ebbene, questo suono riempì tutta la casa dove essi sedevano e apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. E tutti furono ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi. Che cosa avvenne dunque? Ci fu il riempimento dello Spirito Santo. Da parte di questi credenti. Tutti furono ripieni dello Spirito Santo. Allora, quello che diciamo ricevettero quei circa 120 il giorno della Pentecoste fu il battesimo con lo Spirito Santo, che è un battesimo ministrato dal Signore Gesù Cristo. Il battesimo con lo Spirito Santo fu Gesù stesso a preannunziarlo ai suoi. Infatti è scritto al capitolo 1 degli Atti degli Apostoli quanto segue, leggerò dal versetto 4. E trovandosi con essi, ordinò loro di non dipartirsi da Gerusalemme, ma di aspettarvi il compimento della promessa del Padre, la quale gli disse: avete udito da me, poiché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni. Quelli dunque che erano raunati gli domandarono: Signore, egli in questo tempo che ristabilirà il regno di Israele? Egli rispose loro: non sta a voi di sapere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato alla sua propria autorità, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Come potete vedere, Gesù, prima di essere assunto in cielo alla destra del Padre, nei luoghi altissimi, preannunziò ai suoi che sarebbero stati battezzati con lo Spirito Santo dopo, diciamo, non molti giorni. E difatti questo è quello che avvenne. Ora, dalle parole di Gesù si evince che il battesimo con lo Spirito Santo è un rivestimento di potenza dall'alto. Infatti Gesù che cosa gli disse? Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi. Quindi, mediante il battesimo con lo Spirito Santo si riceve potenza o si viene rivestiti di potenza. Questo è confermato sempre da Gesù. Queste parole le troviamo scritte in Luca al capitolo 24, versetto 49. Sono parole di Gesù, appunto, pronunziate da lui prima di ascendere in cielo. Ed ecco, io mando su voi quello che il Padre mio ha promesso, quanto a voi rimanete in questa città, finché dall'alto siate rivestiti di potenza. Quindi il battesimo con lo Spirito Santo non è un battesimo per mezzo del quale si nasce di nuovo, non è un battesimo mediante il quale si diventa figliuoli di Dio, non è un battesimo mediante il quale si riceve la remissione dei peccati, non è un battesimo mediante il quale si viene salvati. Dico questo perché naturalmente sul battesimo con lo Spirito Santo circolano diverse false dottrine. No, mediante il battesimo con lo Spirito Santo si viene rivestiti di potenza, ossia i credenti vengono rivestiti di potenza dall'alto. Quindi guardatevi da tutti coloro che attribuiscono al battesimo con lo Spirito Santo, diciamo, qualcosa che il battesimo con lo Spirito Santo non fa nella maniera più assoluta. Sapete, insieme al movimento pentecostale di cui noi facciamo parte, nel corso del tempo sono sorte veramente tante false dottrine, in mezzo cioè intorno al battesimo con lo Spirito Santo. Addirittura ci sono coloro che si sono messi a insegnare che quando uno viene battezzato con lo Spirito Santo nasce di spirito. E quindi fanno dipendere la nuova nascita dal battesimo con lo Spirito Santo. Quindi il giorno della Pentecoste, quando i circa 120 furono battezzati con lo Spirito Santo, riempiti di Spirito Santo, non è che loro nacquero di nuovo, non è che furono salvati dai loro peccati, non è che ottennero la remissione dei loro peccati, non è che furono giustificati, non è che diventarono figlioli di Dio, diciamo, mediante il battesimo con lo Spirito Santo. No, mediante il battesimo con lo Spirito Santo furono rivestiti di potenza e quando appunto furono riempiti di Spirito Santo, è ovvio che dicendovi questo vi sto dicendo che quei circa 120 erano già salvati prima del giorno della Pentecoste, quindi prima di essere battezzati con lo Spirito Santo erano già salvati, avevano già la remissione dei peccati, erano già dei figlioli di Dio, erano già giustificati, erano già riconciliati con Dio, erano già nati da Dio. Questo è molto importante ribadirlo perché appunto so che cosa di falso, di perverso circola in tante comunità che si dicono pentecostali. E dunque quel giorno si adempì quello che Gesù aveva detto. Gesù aveva detto: voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni. Ecco, si adempirono queste parole, come anche si adempirono queste altre parole: ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi. Dunque, come abbiamo visto, quando i circa 120 furono ripieni dello Spirito Santo, cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito dava loro ad esprimersi. Quindi quel parlare in altra lingua fu concesso loro dallo Spirito Santo, del quale erano stati riempiti, cioè quelle lingue che loro non avevano mai appreso, che non avevano imparato, diciamo, in nessuna scuola. Quelle lingue le parlarono mossi dallo Spirito Santo, spinti dallo Spirito Santo. Cioè, in altre parole, fu lo Spirito Santo che gli dette di parlare in altre lingue, si dice. Allora, che cosa avvenne? Che dato che appunto si trovavano di soggiorno dei giudei a Gerusalemme per la festa della Pentecoste, uomini religiosi di ogni nazione sotto al cielo, essendosi fatto quel suono, la moltitudine si radunò. E chiaramente rimasero confusi. Perché? Perché li sentivano parlare nel loro proprio linguaggio. Erano naturalmente dei giudei che venivano da altre nazioni e sentivano parlare quei galilei in altra lingua, e si stupivano, cioè si domandavano a che cosa fosse dovuto tutto ciò, come fosse possibile che avvenisse tutto ciò. Infatti dicevano: com'è che li udiamo parlare ciascuno nel nostro proprio natio linguaggio? E fa anche, diciamo, Luca scrive anche di quali nazioni provenivano questi giudei che parlarono in questa maniera. E di che cosa è che li sentirono parlare? Li sentirono parlare delle cose grandi di Dio. Dunque, quei circa 120 in altre lingue parlavano delle cose grandi di Dio. Ora, non ci viene detto naturalmente nello specifico quali fossero le cose grandi di Dio delle quali essi parlavano in altre lingue, però erano le cose grandi di Dio. E naturalmente tutti stupivano e chiaramente si domandavano appunto: ma che cos'è tutto ciò? E ci furono quelli che appunto, beffandosi, dicevano: sono pieni di vino dolce, quindi sono ubriachi sostanzialmente. Ora, da questa espressione "sono pieni di vino dolce" è nato un movimento interno al movimento pentecostale, il movimento della cosiddetta Santa Risata. Santa Risata. E praticamente questo movimento che cosa promuove? Promuove una risata che viene definita Santa Risata. Ma non solo promuovono la Santa Risata, promuovono anche praticamente cadute a terra, che poi sono spinte a terra, poi ululati, versi di animali, diciamo parecchie cose strane. E com'è che giustificano, diciamo, tutto questo disordine, tutti questi, diciamo, comportamenti sconvenienti in questa maniera? Loro dicono: beh, ma anche il giorno della Pentecoste i circa 120 erano ubriachi di spirito. Ora, non c'è scritto, fratelli nel Signore, che i circa 120 erano ubriachi di Spirito Santo. Non c'è scritto una cosa del genere. Peraltro, peraltro è un modo anche per offendere lo Spirito Santo in questa maniera. Perché quando l'Apostolo Paolo dice, praticamente, quando l'Apostolo Paolo dice agli Efesini, gli dice così, gli dice non vi inebriate di vino, esso porta alla dissolutezza. Cosa gli sta dicendo? Che praticamente bere eccessivamente vino porta a comportarsi in maniera sconveniente. Ma allora io dico, cioè qui praticamente questi scellerati, sono dei predicatori scellerati che insegnano veramente scelleratezze di ogni genere, stanno dicendo che lo Spirito Santo porta a comportarsi in maniera sconveniente. Ci sono dei, diciamo, dei filmati che io negli anni ho pubblicato, diciamo, di comunità dove appunto viene praticata la cosiddetta santa risata, e diciamo altri anche, ci sono anche altri fenomeni collegati alla cosiddetta santa risata. È veramente si può vedere che in questi locali di culto, chiamiamoli così, si presentano veramente comportamenti sconvenienti di ogni genere che vengono attribuiti allo Spirito Santo, ma cioè, sono riunioni dove regna la confusione, proprio il disordine. Ora, noi sappiamo che Dio non è un Dio di confusione. Allora, quella confusione chi la genera? La genera il serpente antico, E praticamente il serpente antico con la sua astuzia è riuscito a sedurre costoro, facendogli credere che invece quei comportamenti sconvenienti sono, diciamo, prodotti dallo Spirito Santo o dal riempimento di Spirito Santo. Quindi bisogna stare sempre molto attenti quando, diciamo, alcuni ci vengono a predicare, diciamo, determinate cose, perché il loro intento è quello di ingannarci. Quello di ingannarci, usando naturalmente certi versetti della Sacra Scrittura. Ora, quelli che dissero sono pieni di vino dolce erano giudei che si stavano beffando di quei credenti. Infatti, l'Apostolo Pietro, quando poi intervenne e predicò, non attribuì quel, diciamo, il parlare in altra lingua, non è che lo attribuì a una ubriachezza di Spirito Santo, chiamiamola così. No, la attribuì appunto a Dio, perché quello che essi avevano visto e sentito non era altro che l'adempimento di quello che era stato detto per mezzo del profeta Gioele. Quindi è evidente che nel giorno della Pentecoste il battesimo con lo Spirito Santo fu accompagnato dal parlare in altra lingua. Ora, il parlare in altra lingua è un parlare rivolto non agli uomini, ma a Dio. Ricordatevelo sempre questo, perché il parlare in altra lingua, diciamo, chi parla in altra lingua per mezzo dello Spirito si rivolge a Dio pregandolo, ringraziandolo, benedicendolo, intercedendo per qualcuno. E quindi non è il parlare in altra lingua, non è una profezia. Non è una profezia, perché chi profetizza invece parla agli uomini, mentre invece chi parla in altra lingua parla a Dio. Naturalmente, parlare in altra lingua, per essere compreso, ha bisogno di essere interpretato. In questa circostanza non ci fu bisogno dell'interpretazione. Perché? Perché Dio fece sì che coloro che gli udirono parlare in altre lingue fossero proprio provenienti dalle nazioni, dove si parlavano quelle lingue che lo Spirito Santo stava dando appunto a quei circa 120 di parlare. Quindi fu veramente un evento particolare. E quindi il battesimo con lo Spirito Santo è sempre accompagnato dal parlare in altra lingua. Dico questo perché anche, ancora una volta devo ribadire delle cose che ho già detto. In seno al movimento pentecostale ci sono coloro che dicono che si può essere battezzati con lo Spirito Santo senza necessariamente parlare in altra lingua. No, fratelli nel Signore, il battesimo con lo Spirito Santo, ministrato dal Signore Gesù Cristo, perché è Lui che battezza con lo Spirito Santo, è sempre accompagnato dal parlare in altra lingua. Quindi state attenti a questo insegnamento, secondo cui non sempre, dicono, non sempre, diciamo, il battesimo con lo Spirito Santo è accompagnato a parlare in altra lingua. No, la Sacra Scrittura invece insegna che è sempre accompagnato dal parlare in altra lingua. Quindi, diciamo che in quel giorno furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altra lingua secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi. A proposito di questa espressione, secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi, questo ci fa capire che non ci fu alcuna suggestione umana. Perché appunto, come vi ho detto, fu lo Spirito Santo a sospingerli a parlare in altre lingue. Perché vi dico questo? Perché in seno al movimento pentecostale assistiamo a comportamenti sconvenienti da parte di predicatori che battono per esempio con la mano sul petto di credenti che appunto vogliono essere battezzati con lo Spirito Santo e gli cominciano a dire parla in altra lingua gli cominciano a dire, o gli cominciano a dire fai come i bambini, no? Fai come i bambini che imparano a parlare dicendo diciamo delle vocali e delle sillabe, eh? Avete compreso, no? Quando si insegna a un bambino a dire papà o mamma, naturalmente gli si mettono delle parole in bocca, no? Delle sillabe, delle vocali. Ebbene, ci sono predicatori che agiscono proprio in questa maniera. Fai come fanno i bambini, lasciati andare, ti dicono, lasciati andare e vedrai che appunto le lingue usciranno da dentro di te. Capito? Parlano in questa maniera, perché evidentemente sono tutte lingue fabbricate da queste persone, quindi sono delle false lingue, sì. C'è una falsificazione, diciamo, delle lingue in ambito pentecostale che è notevole. D'altronde, cioè, queste cose sono sotto gli occhi di tutto. Poi ci sono quelli che, appunto, ci sono predicatori che soffiano sui credenti e gli cominciano a dire ricevete lo Spirito Santo, cominciate a parlare in altre lingue, 1, 2, 3, parlate in altre lingue al mio segnale. Cioè, questi vedono i film, no? Questi vedono i film e poi praticamente quando questi predicatori, quando vanno al locale di culto, praticamente loro pensano di essere su un set di un, diciamo, cinematografico, e cominciano a dire veramente cose assurde, 1, 2, 3, parlate in altra lingua. Cioè, veramente, perché loro pensano di poter dare degli ordini allo Spirito Santo, anzi, che dirò, a Gesù stesso. Ma infatti poi in questi circuiti, che cosa avviene? Si assiste veramente a comportamenti, si vedono comportamenti veramente indecenti, perché poi ci sono persone che, istigate da questi cianciatori, seduttori di menti e ribelli, si mettono appunto a proferire delle lingue che non sono lingue, no? Che sono delle sillabe, delle vocali messe assieme per dare la parvenza appunto di parlare in altra lingua. Quindi state molto attenti anche ai soffiatori, a quelli che soffiano appunto sulla testa o in faccia ai credenti affinché ricevano il battesimo con lo Spirito Santo. Il battesimo con lo Spirito Santo si può ricevere mediante l'imposizione delle mani da parte di chi ha ricevuto appunto questo dono di imporre le mani sui credenti affinché ricevano lo Spirito Santo. Ma voglio dire, imposizione delle mani, non pugni, non mediante pugni, non mediante sberle, non mediante spinte, imposizione delle mani. L'imposizione delle mani non ha niente a che fare con i comportamenti, diciamo, che si vedono spesso in ambito pentecostale. Ma qui veramente si assistono veramente a dei comportamenti, addirittura alcuni proprio danno dei colpi nello stomaco di quelli che vogliono essere battezzati con lo Spirito Santo, perché praticamente ordinano alle lingue di uscire dallo stomaco, praticamente dal ventre, no? Perché loro, sapete, loro pensano di poter decretare, diciamo, come fa Dio, no? Perché loro si pensano Dio e quindi a un certo punto cominciano a comandare alle lingue di uscire dal ventre. dal ventre delle persone. Sì, queste cose sono cose che avvengono, si possono vedere, si possono sentire con molta frequenza. Quindi state molto attenti. Quando lo Spirito Santo scende, viene fatto scendere dal Signore su un credente, quel credente non può fare a meno di parlare in altre lingue. Perché? Perché lo Spirito Santo con forza lo sospinge a parlare in un'altra lingua che lui non ha mai imparato, che lui non ha mai imparato. Può essere, che vi posso dire io, può essere la lingua ebraica, può essere un dialetto arabo, può essere una lingua che si parla là, diciamo, che parla una tribù, per esempio, nell'Amazzonia, può essere anche il francese, può essere il finlandese, può essere il russo, può essere il cinese, il giapponese, comunque è una lingua parlata sulla terra, parlata sulla terra, dagli uomini. E quindi state attenti. Quindi quando appunto un credente viene battezzato con lo Spirito Santo, non c'è bisogno di nessuno che gli dica parla in altra lingua, perché quello parla proprio in altra lingua, perché è sospinto dallo Spirito Santo. Quindi diffidate di tutti coloro che appunto hanno comportamenti non conformi alla parola di Dio, anche diciamo sul modo in cui si riceve il battesimo con lo Spirito Santo. Ecco dunque, vi stavo dicendo che alcuni si facevano beffe dicendo sono pieni di vino dolce, ma noi sappiamo che non erano pieni di vino dolce. E ecco quello che gli disse infatti l'apostolo Pietro, capitolo 2, da versetto 14. Ma Pietro, levatosi in piè con gli undici, alzò la voce e parlò loro in questa maniera: uomini giudei, e voi tutti che abitate in Gerusalemme, siavi noto questo e prestate orecchio alle mie parole, perché costoro non sono ebri come voi supponete, poiché non è che la terza ora del giorno, ma questo è quello che fu detto per mezzo del profeta Gioele, e avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò del mio spirito sopra ogni carne, e i vostri figlioli, le vostre figliole profeteranno, i vostri giovani vedranno delle visioni, i vostri vecchi sogneranno dei sogni, e anche sui miei servi e sulle mie serventi in quei giorni spanderò del mio spirito e profeteranno e farò prodigi su nel cielo e segni giù sulla terra, sangue e fuoco e vapor di fumo. Il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il grande e glorioso giorno che è il giorno del Signore. Ed avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Come potete vedere dunque l'apostolo Pietro glielo disse chiaramente che non erano ubriachi, come loro supponevano. No, no, quei giudei supponevano che fossero ebri, no, no, non erano assolutamente ubriachi, ma quello che vedevano, quello che sentivano era l'adempimento di quello che era stato detto per mezzo del profeta Gioele. Infatti Dio aveva, diciamo, preannunziato per mezzo del profeta Gioele che negli ultimi giorni avrebbe sparso del suo spirito sopra ogni carne. Ora, inizialmente lo Spirito Santo fu sparso sui credenti che erano ebrei di nascita, ma poi fu sparso anche sui gentili, e voi naturalmente sapete che questo è quanto avvenne a casa di Cornelio, che era appunto un centurione romano, quando Pietro appunto andò là per volere di Dio a predicare loro la parola del Vangelo, perché mentre Pietro parlava lo Spirito Santo cadde su tutti coloro che udivano la parola, e tutti i credenti, dice, circoncisi che erano venuti con Pietro rimasero stupiti che il dono dello Spirito Santo fosse sparso anche sui gentili, poiché li udivano parlare in altre lingue e magnificare Dio. Vedete dunque, il Signore sparse, il suo spirito, poi in seguito anche sui gentili. D'altronde aveva detto: spanderò del mio spirito sopra ogni carne. Quindi prima lo spirito fu sparso sui credenti ebrei di nascita e poi naturalmente sui credenti gentili di nascita. Questo è sempre bello ricordarlo per comprendere il modo di operare del Signore. Dunque, quello che avvenne il giorno della Pentecoste fu l'adempimento di quello che il Signore aveva detto tramite il profeta Gioele. Ora, dopo queste parole, l'Apostolo Pietro gli annunziò la parola di Dio concernente appunto Gesù, ossia gli annunziò la buona novella che Gesù era il Cristo, era il Cristo, il Messia, e naturalmente fece loro una predicazione che noi conosciamo bene e che prendiamo sempre piacere ad ascoltare o a leggere. Ecco la predicazione, diciamo, della buona novella che Gesù è il Cristo, che il nostro caro fratello Pietro, Simon Pietro, fece il giorno della Pentecoste a quei giudei. Uomini israeliti, udite queste parole: Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra voi mediante opere potenti e prodigi e segni che Dio fece per mezzo di lui fra voi, come voi stessi ben sapete, quest'uomo allorché vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e per la prescienza di Dio, voi per man di iniqui inchiodandolo sulla croce lo uccideste, ma Dio lo risuscitò avendo sciolto gli angosciosi legami della morte, perché non era possibile che egli fosse da essa ritenuto. Poiché Davide dice di lui: io ho avuto del continuo il Signore davanti agli occhi, perché egli è la mia destra affinché io non sia smosso. Perciò si è rallegrato il cuor mio e ha giubilato la mia lingua, e anche la mia carne riposerà in speranza, poiché tu non lascerai l'anima mia nell'Ades e non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. Tu mi hai fatto conoscere le vie della vita, tu mi riempirai di letizia con la tua presenza. Uomini fratelli, ben può liberamente dirvisi intorno al patriarca Davide che egli morì e fu sepolto, e la sua tomba è ancora di d'oggi fra noi. Egli dunque, essendo profeta e sapendo che Dio gli aveva con giuramento promesso che sul suo trono avrebbe fatto sedere uno dei suoi discendenti, antivedendola parlò della risurrezione di Cristo, dicendo che non sarebbe stato lasciato nell'Ades e che la sua carne non avrebbe veduto la corruzione. Questo Gesù, il Dio l'ha risuscitato, del che noi tutti siamo testimoni. Egli dunque, essendo stato esaltato dalla destra di Dio, avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, ha sparso quello che ora vedete e udite, poiché Davide non è salito in cielo, anzi egli stesso dice: il Signore ha detto al mio Signore, siede alla mia destra, finché io abbia posto i tuoi nemici per sgabello dei tuoi piedi. Sappia dunque sicuramente tutta la casa di Israele che il Dio ha fatto il Signore Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. Questa fu la predicazione del fratello Pietro, l'Apostolo Pietro. Quanta franchezza, quanta chiarezza, quanta potenza. Quelle parole, diciamo, furono udite e dice essi, udite queste cose, furono compunte nel cuore. E dissero a Pietro e agli altri apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? Ora vorrei che notaste che in quella predicazione l'apostolo Pietro enfatizzò la morte per uccisione del nostro Signore Gesù Cristo, voi per man di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. Poi naturalmente parlò della resurrezione di Cristo, perché disse: ma Dio lo risuscitò avendo sciolto gli angosciosi legami della morte, e spiegò che la resurrezione di Cristo era avvenuta affinché si adempissero le parole di Davide, che era profeta, il quale, antivedendo diciamo, antivedendola, parlò della resurrezione del Cristo, il dolce cantore di Israele, quindi parlando per lo Spirito, preannunziò che Cristo sarebbe risuscitato dai morti. E questo naturalmente lo preannunziò dicendo che non sarebbe stato lasciato nell'Ades e che la sua carne non avrebbe veduto la corruzione. E di questa resurrezione del Cristo, Pietro e gli altri apostoli furono testimoni. Infatti, Pietro gli disse: questo Gesù, il Dio l'ha risuscitato, del che noi tutti siamo testimoni. Perché? Perché Gesù apparve loro, apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Si fece vedere da loro, parlò con loro, mangiò e bevve con loro. Essi furono testimoni della resurrezione del Cristo e quindi rendevano testimonianza che Dio aveva risuscitato Cristo Gesù. E naturalmente gli proclamò che Gesù era il Cristo. Sappia dunque sicuramente tutta la casa di Israele che è il Dio. Ha fatto il Signore Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. Avete notato questo voi? A chi era rivolto questo voi? Agli uomini israeliti, ai giudei? Anche quest'altro voi. Voi, dice, per man di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. Quindi, chi è che ha ucciso il nostro Signore Gesù Cristo? Chi è che lo ha crocifisso? Lo hanno ucciso, lo hanno crocifisso i giudei. Questo è scritto, questo noi crediamo e questo proclamiamo. Quindi essi furono compunti nel cuore, chiesero che dobbiamo fare e Pietro gli rispose: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, poiché per voi la promessa è per i vostri figlioli. E per tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. E con molte altre parole li scongiurava e li esortava dicendo: salvatevi da questa perversa generazione. Quindi, come potete vedere, la promessa dello Spirito Santo è per non solamente per i giudei, ma anche per quelli. Per tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà, perché Egli è colui che ci ha chiamati, eh? Egli è colui che chiama, infatti Egli ci ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. E dunque è interessante anche vedere come l'Apostolo Pietro scongiurava i giudei, li esortava dicendo: salvatevi da questa perversa generazione. Riflettete, fratelli, a chi si stava riferendo Pietro? A chi si stava rivolgendo Pietro? Agli israeliti, ai giudei. Cosa gli ha detto? Salvatevi da questa perversa generazione. Allora, come l'ha chiamata quella generazione? Questa perversa generazione. E ancora oggi viviamo in mezzo a una generazione storta e perversa. E cosa gli ha detto? Salvatevi, salvatevi. Perché? Perché questa perversa generazione è sulla via della perdizione. E quindi coloro che si trovano a camminare sulla via della perdizione hanno bisogno della salvezza, hanno bisogno di essere salvati. E come possono essere salvati? Come possono essere salvati? Appunto mediante il Signore Gesù Cristo, perché in nessun altro è la salvezza, poiché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Queste sono parole che l'Apostolo Pietro appunto disse davanti ai rettori del popolo e agli anziani diciamo, in seguito. Salvatevi da questa perversa generazione. Questo che ancora oggi va detto a coloro che fanno parte di questa perversa generazione. Sì, bisogna dirgli salvatevi da questa perversa generazione. Bisogna fargli capire che continuando a camminare sulla via sulla quale essi si trovano, essi andranno in perdizione. Giudei, gentili che siano, non importa, perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. E quindi bisogna predicare loro che hanno bisogno della salvezza, e la salvezza è in Cristo Gesù, perché Lui è il Salvatore del mondo. Allora qualcuno dirà: che devo fare per essere salvato? Credi nel Signore Gesù e sarai salvato, perché la salvezza si ottiene per grazia, mediante la fede, in colui che è il Salvatore del mondo. Non è in virtù d'opere, affinché nessuno si glori, ma è per la grazia di Dio, esclusivamente per la grazia di Dio. È per questo che gli apostoli annunziavano l'Evangelo, che è potenza di Dio per la salvezza d'ogni credente, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto: ma il giusto vivrà per fede. E l'Evangelo è la buona novella che Gesù di Nazaret è il Cristo, del quale parlarono ab antico i profeti da parte di Dio. Sì, Gesù di Nazaret è il Cristo, che è morto per i nostri peccati secondo le scritture, fu seppellito, risuscitò il terzo giorno secondo le scritture e apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Questo è l'Evangelo. E quindi alla perversa generazione in mezzo alla quale noi ci troviamo, che cosa bisogna annunziargli? Che cosa bisogna annunziargli? Bisogna annunziargli l'Evangelo, perché è l'unico messaggio credendo nel quale l'uomo viene salvato. Non c'è un altro messaggio, non c'è un altro messaggio di salvezza mediante il quale uno può ottenere la salvezza. No, l'unico messaggio, l'unica parola credendo nella quale si ottiene la salvezza, questa così grande salvezza, è la parola del Vangelo, la parola della buona novella, quella che annunziavano gli apostoli. Dunque, che cosa avvenne in quel giorno? Questo: quelli dunque i quali accettarono la sua parola furono battezzati, e in quel giorno furono aggiunte a loro circa 3.000 persone. Accettarono la sua parola, quindi accettarono la buona novella che Gesù è il Cristo, e furono battezzati. Furono battezzati subito, non è che furono battezzati chissà quando, no, in quel giorno furono battezzati tutti quelli che accettarono la parola che Pietro gli aveva annunziato. Furono battezzati in acqua per immersione, quindi non per aspersione o infusione, no, furono battezzati in acqua per immersione, totale, completa immersione. Vi ricordo che infatti il battesimo va ministrato a coloro che credono, che hanno creduto. Infatti Gesù disse loro, ai suoi 11 apostoli, prima che egli ascendesse in cielo: chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. E quindi dice: in quel giorno furono aggiunte a loro circa 3.000 persone. Insomma, un numero consistente, diciamo, di anime. Il Signore quindi in quel giorno operò in questa maniera. E poi è scritto che erano perseveranti nell'attendere all'insegnamento degli apostoli, nella comunione fraterna, nel rompere il pane, nelle preghiere, e ogni anima era presa da timore, molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli, e tutti quelli che credevano erano insieme ed avevano ogni cosa in comune, vendevano le possessioni e i beni, li distribuivano a tutti, secondo il bisogno di ciascuno, e tutti i giorni, essendo di pari consentimento, assiduo al tempio e rompendo il pane nelle case, prendevano il loro cibo assieme con letizia e semplicità di cuore, lodando il Dio e avendo il favore di tutto il popolo. E il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che erano sulla via della salvazione. Vedete quindi, fratelli nel Signore, come appunto qui viene descritto la vita, no? La vita praticamente comunitaria di quelli che appunto accettarono l'Evangelo della grazia di Dio. Quindi, vi stavo dicendo, Dio ha operato in questa maniera in quel giorno della Pentecoste a Gerusalemme. Era stato naturalmente tutto innanzi stabilito da lui. E poi quando è arrivato quel giorno, il Dio ha adempiuto quello che aveva stabilito. È bene ricordarlo, quello che il Signore operò il giorno della Pentecoste, perché il giorno della Pentecoste avvenne, diciamo, un'opera grande compiuta dal Signore, un'opera che appunto ci rallegra. Noi siamo, diciamo, felici nello studiare, nel leggere quello che avvenne il giorno della Pentecoste a Gerusalemme. Quindi ritenete appunto questi insegnamenti che vi ho voluto impartire in merito appunto a quello che avvenne il giorno della Pentecoste. Tutto quello che fu scritto per l'addietro, ricordatevi, fu scritto per nostro ammaestramento, E quindi noi chiaramente siamo ammaestrati anche leggendo quello che avvenne il giorno della Pentecoste. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.